Radio Krishna Centrale presenta lo Srimad Bhagavatam di Krishna Dvaipayan Vyasa. Edizioni Bhaktivedanta. Converso sanscrito originale, traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Un programma di RKC. Radio Krishna Centrale, a cura di Yadunandana Das e Revati Rupeshwari Devi Dasi. Per informazioni, visitate il sito radiokrishna.com. Canto 1, capitolo 13, verso 5.
Prajyujyagamu praharashena pranang tanva ivagatam abhisangamya vidhivat parishvanga abhivadanaihi.
Traduzione. Tutti li si avvicinano con la gioia nel cuore, come se la vita ritornasse nei loro corpi. Si scambiano i dovuti rispetti e si abbracciano in segno di benvenuto. Spiegazione. Quando la coscienza è assente dal corpo, le membra rimangono inerti, ma quando la coscienza ritorna, ogni parte del corpo riprende la sua attività e l'essere torna a gustare il piacere dell'esistenza. Vi durerà così caro alla famiglia Kaurava che in sua assenza tutti si sentivano immersi in un'inerzia totale. Tutti sentivano intensamente la separazione, e più intensamente ancora la gioia nel suo ritorno. Canto 1, capitolo 13, verso 6.
Mamuchu prema bash paugam virahaut kantya katra raja tamarhayang chakre.
Traduzione. L'angoscia della lunga separazione fa sgorgare lacrime dagli occhi di tutti. Poi il re Yudhishthira si preoccupa che gli venga offerto un seggio e un'accoglienza adeguata. Canto 1, capitolo 13, verso 7.
Tangabhuktavantam vishrantam asinam sukhamasane. Prashraya vanato raja prahateshang nashrinvatam.
Traduzione. Dopo essersi sufficientemente ristorato e riposato, Vidura viene fatto sedere su un comodo seggio. Quindi il re si rivolge a lui e tutti i presenti prestano attenzione alle sue parole. Spiegazione. Un'altra qualità del re Yudhishthira era la sua abilità nel ricevere adeguatamente i suoi ospiti, compresi i componenti della sua famiglia. Infatti, Vidura fu ricevuto calorosamente da tutti i parenti con abbracci e omaggi. Poi gli venne preparato un bagno e gli fu servito un pranzo suntuoso. Infine, riposatosi a sufficienza, gli fu offerto un comodo seggio e il re cominciò a discorrere con lui su vari argomenti, fra cui quelli familiari. Questo è il modo appropriato di ricevere un caro amico, ma anche un nemico. L'etica indiana vuole infatti che anche un nemico, quando si presenta a casa vostra, sia ricevuto con tanto calore da dimenticare ogni ostilità. Un nemico ha sempre paura del proprio nemico, ma questa ostilità deve cadere quando viene ricevuto nella casa del nemico. L'ospite deve essere sempre trattato come una persona cara, a maggior ragione se si tratta di un parente prossimo, come era Vidura per Maharaja Yudhishthira, benefattore di tutta la sua famiglia. Così Yudhishthira Maharaj prende la parola in presenza di tutta l'assemblea.
Thank you.
Canto 1, capitolo 13, verso 8.
Yudhishthira uvacha. Apismarathano yushmat pakshachaya samedhitan. Vipadganad vishagnyadir mochitayat samatrikaha.
Traduzione. Maharaj Yudhishthira disse: ricordi, caro zio, la protezione che hai sempre accordato a noi e a nostra madre, come un uccello che ripara con le ali i suoi piccoli. Ricordi che ci hai salvato da numerosi pericoli, dagli effetti mortali di un veleno e dall'incendio della nostra casa? Spiegazione. La morte precoce di Pandu fece sì che i suoi figli ancora piccoli e la sua sposa fossero l'oggetto di un'attenzione particolare da parte degli anziani della famiglia, cioè Bhishma Dev e Mahatma Vidura. Nel conflitto politico tra i Pandava e i Kaurava, Vidura si mostrò favorevole ai Pandava, al contrario di Dhritarashtra che, incaricato anche lui di vegliare sugli eredi ancora minori di Maharaj Pandu, fu complice del complotto ordito contro questi ultimi per eliminarli e mettere sul trono i propri figli. Mahatma Vidura si accorse della congiura di Dhritarashtra e, nonostante la sua lealtà verso il fratello maggiore, non approvò l'ambizione politica di Dhritarashtra per i propri figli. Si impegnò quindi a proteggere l'interesse dei Pandava e della loro madre, mostrando verso di loro una certa parzialità, benché fosse altrettanto affezionato ai figli di Dhritarashtra. Egli non smise mai di rimproverare a Duryodhana e le sue manovre per usurpare i diritti dei suoi cugini e a Dhritarashtra il suo appoggio alle ambizioni dei figli. Ben presto questa presa di posizione gli valse nel palazzo la fama di protettore dei Pandava. Maharaj Yudhishthira allude qui a quei fatti avvenuti prima che Vidura lasciasse il palazzo per il suo lungo pellegrinaggio. Rievocando questi avvenimenti, Maharaj Yudhishthira chiede a Vidura se dopo la battaglia di Kurukshetra, questo grande disastro causato dalla divisione della famiglia, egli sente ancora la stessa benevolenza, la stessa parzialità verso i suoi nipoti diventati adulti. Prima della grande battaglia, Dhritarashtra aveva progettato di sbarazzarsi con discrezione dei nipoti, ordinando a Purochan di costruire una casa di lacca a Varanavat e invitando la famiglia del fratello a trasferirsi là per qualche tempo. Ma quando i Pandava stavano per partire, Vidura, alla presenza di tutta la famiglia reale, li informò con parole velate delle intenzioni ostili di Dhritarashtra. Il Mahabharat, Adiparva, capitolo 114, ci riporta le sue parole. Un'arma che non è fatta di acciaio né di alcun'altra materia solida può rivelarsi la più penetrante e fatale, ma chi ne ha coscienza non sarà mai ucciso. I Pandava dovevano comprendere che venivano mandati a Varanavat per morire. Le parole di Vidura erano l'avvertimento indiretto rivolto a Maharaj Yudhishthira di raddoppiare la vigilanza nella nuova dimora. Vidura fece allusione anche al fuoco, dicendo che le fiamme non possono distruggere l'anima, ma il corpo sì, e solo chi protegge l'anima può vivere. Non avendo colto il significato nascosto nelle parole di Vidura, Kunti chiese al figlio di rivelarglielo e Yudhishthira rispose che nell'allusione di Vidura erano sottinteso il pericolo di un incendio nella casa in cui stavano per trasferirsi. In seguito, sotto false sembianze, Vidura li introdusse nella dimora dei Pandava per informarli che il custode avrebbe dato fuoco alla casa nella 14ª notte della luna calante. Era questo un piano escogitato da Dhritarashtra per sbarazzarsi in un sol colpo dei Pandava e della loro madre, aggiunse Vidura. Così, grazie al suo avvertimento, essi poterono fuggire di nascosto attraverso un passaggio sotterraneo all'insaputa di Dhritarashtra, il quale restò fermamente convinto che tutti i Kaurava, che i Pandava, erano morti nell'incendio. Egli stesso celebrò col cuore gioioso i riti funebri. Durante il periodo di lutto, gli abitanti del palazzo furono sopraffatti dal dolore, tutti tranne Vidura, perché sapeva che i Pandava erano ancora vivi da qualche parte. Accade altre volte che i Pandava fossero minacciati da simili pericoli, e ogni volta Vidura non solo offrì loro la sua protezione, ma si sforzò anche di dissuadere il suo fratello Dhritarashtra dal continuare in questi intrighi. Così si può dire che egli favorì sempre i figli di Pandu, come l'uccello con le sue ali protegge gli uccellini nel nido. Canto 1, capitolo 13, verso 9.
Kayavritya vartitang vascherabhi kshiti mandalam tirthani kshetra mukhyani sevitani habhutale.
Traduzione. Durante i tuoi spostamenti sulla superficie della terra, come hai provveduto al tuo sostentamento? In quali luoghi santi e di pellegrinaggio hai offerto i tuoi servizi? Spiegazione. Vidura aveva lasciato il palazzo animato dal desiderio di distaccarsi dalla vita familiare e soprattutto dagli intrighi politici inerenti. Duryodhana lo aveva in qualche modo insultato, come abbiamo già visto, chiamandolo figlio di una Shudrani, anche se in realtà non era del tutto fuori luogo tenere ai suoi nonni discorsi di una certa libertà. Benché fosse una Shudrani, la madre di Vidura era la nonna di Duryodhana e l'etichetta permetteva questi scambi di parole scherzose tra i nonni e i nipoti. Ma questa osservazione, che sottolineava un fatto tutto sommato negativo, assunse un carattere offensivo per Vidura, che lo considerò come un insulto personale. Decise dunque di abbandonare la casa paterna e si preparò a entrare nell'ordine di rinuncia. Questo stadio preparatorio al sannyasa si chiama Vanaprastha Ashram, o vita di ritiro, dedicata al pellegrinaggio nei luoghi sacri situati qua e là sulla terra. Nei luoghi santi dell'India, come Vrindavan, Haridwar, Jagannath Puri, Prayag, dove vivono grandi devoti, esistono ancora oggi i chhatra, istituzioni create per nutrire gratuitamente i pellegrini che visitano quei luoghi allo scopo di progredire sulla vita spirituale. Maharaj Yudhishthira voleva sapere se Vidura si fosse valso di queste mense gratuite per assicurare la sua esistenza durante il viaggio. Canto 1, capitolo 13, verso 10.
Bhavadvidha Bhagavatas Tirtha Bhuta Swayam Vibho Tirthi Kuravanti Tirthani Svanta Sthina Gadabrata.
Traduzione. O nobile anima, i devoti che hanno le qualità di tua grazia sono in se stessi luoghi santi di pellegrinaggio. Poiché nel tuo cuore tu porti Dio, il Signore Supremo, tutti i luoghi in cui tu vai diventano luoghi di pellegrinaggio. Spiegazione. Dio, la Persona Suprema, è presente ovunque attraverso le sue molteplici energie, come ovunque è presente l'energia elettrica. E come l'energia elettrica si manifesta nella luce di una lampadina, così l'onnipresenza del Signore brilla e diventa percettibile attraverso i suoi puri devoti come Vidura. Tale devoto percepisce la presenza del Signore dovunque. Egli vede ogni cosa come una manifestazione dell'energia del Signore e in ogni cosa vede il Signore. I luoghi sacri sparsi nel mondo hanno lo scopo di purificare da ogni contaminazione la coscienza degli uomini, poiché offrono loro un'atmosfera che è satura della presenza dei puri devoti del Signore. Chiunque visiti un luogo sacro dovrebbe innanzitutto cercare i puri devoti che vi risiedono, ascoltare i loro insegnamenti, sforzarsi di metterli in pratica e incamminarsi così sulla via della salvezza ultima, del ritorno a Dio. Un bagno nel Ganges o nel Yamuna o la visita dei templi non sono il solo scopo di un pellegrinaggio, che rimarrà incompleto se non si ricerca la compagnia di persone come Vidura, prive di ogni desiderio se non quello di servire il Signore Supremo. Il Signore è sempre vicino a loro, che sono i suoi veri servitori, grazie al servizio che essi gli offrono senza chiedere nulla in cambio, senza la minima ombra di azione interessata o di speculazione astratta. Il loro servizio consiste soprattutto nell'ascolto e nel canto delle sue glorie. Prima essi ascoltano da saggi autorizzati ciò che riguarda il Signore. Poi, a loro volta, lo glorificano col canto e con gli scritti. Mahamuni Vyasadeva, per esempio, ascoltò gli insegnamenti di Narada, poi li mise per scritto e da lui suo figlio Sukadeva Goswami ricevette la conoscenza per trasmetterla poi a Parikshit. Così si tramanda lo Srimad Bhagavatam. Semplicemente con le loro azioni, i puri devoti del Signore hanno il potere di trasformare qualsiasi luogo in un luogo di pellegrinaggio, che diventa tale grazie solo alla loro presenza. Qualunque sia il luogo in cui essi si trovano, là ogni contaminazione scompare, e tanto più scompare in quei luoghi che sono sacri, ma non sono resi impuri dalla presenza dei cosiddetti professionisti della spiritualità, coloro che cercano di trarre da essa un profitto personale anche a costo di sacrificare la santa reputazione dei luoghi di pellegrinaggio. Canto 1, capitolo 13, verso 11.
Apina Suridastata Bandhava Krishna Devataha Drishta Shutva Vayadva Svapuryang Sukhamasati.
Traduzione. Caro zio, senza dubbio hai visitato Dvarka, il luogo sacro dove vivono i nostri amici e benefattori, i discendenti di Yadu, sempre assorti nel servizio a Sri Krishna. Forse li hai visti o hai sentito parlare di loro? Vivono tutti felici nelle loro dimore? Spiegazione. Soffermiamoci qui sul termine Krishna Devata, coloro che sono costantemente assorti nel servizio di devozione a Sri Krishna. Yadava e i Pandava, sempre immersi nel pensiero del Signore e delle sue innumerevoli attività trascendentali, erano tutti puri devoti del Signore come Vidura. Questi aveva lasciato la casa per dedicarsi esclusivamente al servizio del Signore, mentre i Pandava e gli Yadava, nelle loro rispettive posizioni, vivevano pensando continuamente a Sri Krishna. Uguale era dunque l'attitudine di tutti alla devozione pura. Infatti, sia che rimanga nella sua casa, sia che la abbandoni, ciò che fa di un uomo un puro devoto è il suo assorbimento completo in pensieri favorevoli verso Krishna, in piena coscienza che egli è Dio, la persona suprema e assoluta. Kamsa, Jarachandra, Shishupala e altri Asura vivevano anch'essi pensando costantemente a Krishna, ma erano animati da sentimenti ostili. Essi lo consideravano tutt'al più come un personaggio potente, perciò non possono essere situati sullo stesso piano dei puri devoti come Vidura, i Pandava e gli Yadava. Maharaj Yudhishthira, da parte sua, era sempre rapito nel pensiero di Sri Krishna e dei suoi cari a Dvarka, altrimenti non avrebbe chiesto di loro a Vidura. Benché Maharaj Yudhishthira fosse tutto preso dagli affari dello Stato, quale l'imperatore del mondo, la sua devozione per il Signore uguagliava quella di Vidura. Canto 1, capitolo 13, verso 12.
Ityukto dharmarajena sarvam tat samavarnayat yathanubhutam kramasho vina yadukkulakshayam.
Traduzione. Alle domande di Maharaj Yudhishthira, Mahatma Vidura rispose narrando, una dopo l'altra, tutte le sue esperienze, ma si preoccupò di non rivelare lo sterminio degli Yadu. Canto 1, capitolo 13, verso 13.
Nanvapriyam durvishaham narinaham svayam upastitam navedayat sakaruno dukkitan drashtum akshamah.
Traduzione. Per una naturale compassione, Mahatma Vidura non poteva tollerare neppure per un istante di vedere i Pandava addolorati. Così evitò di rivelare loro la dura e spiacevole notizia di cui sarebbero stati presto informati. Spiegazione. Il Niti Shastra, ossia la raccolta di regolamenti civici, afferma che è meglio evitare di comunicare agli altri una verità spiacevole che potrebbe turbarli inutilmente. Già le leggi della natura, al di fuori della nostra volontà, ci affliggono con innumerevoli miserie. Meglio quindi non aggravare l'infelicità degli uomini comunicando loro senza necessità notizie sconfortanti. Un'anima compassionevole come Vidura, per di più legato ai Pandava da un affetto profondo, non si sentiva di informarli della terribile notizia sulla distruzione degli Yadu. Perciò, volutamente si astenne dal farlo. Canto 1, capitolo 13, verso 14.
Kanchit kalam athavat sit satkrito divavat sukham Bharatur Jyeshthasya Shreyas Krit Sarveshang Sukham Avahan.
Traduzione. Ricevuto dai suoi parenti come un saggio personaggio, Mahatma Vidura rimase qualche giorno vicino a loro. Il tempo necessario a indirizzare sul giusto cammino il fratello maggiore, restituendo così la felicità a tutti gli altri. Spiegazione. A un santo come Vidura spetta un'accoglienza speciale, la stessa che si offre a un essere celeste. In quei giorni, gli abitanti dei pianeti celesti avevano l'abitudine di visitare le dimore terrestri, come quella di Maharaj Yudhisthira, mentre illustri personaggi come Arjuna andavano talvolta sui pianeti superiori. Narada stesso, che può viaggiare senza limiti nell'universo materiale, come in quello spirituale, visitava talvolta il palazzo di Maharaj Yudhisthira. A maggior ragione, dunque, lo visitavano gli altri esseri celesti. Questi spostamenti da un pianeta all'altro sono possibili nel nostro corpo attuale solo grazie ad un appropriato sviluppo sulla coscienza spirituale. Fu dunque con onori degni degli esseri celesti che Maharaj Yudhisthira ricevette Mahatma Vidura. Questi aveva già abbracciato l'ordine di rinuncia, perciò se tornò al palazzo paterno non fu certamente per godervi di un benessere materiale. Con la sua misericordia accettò l'ospitalità offertagli da Maharaj Yudhisthira, ma lo scopo del suo soggiorno nel palazzo era quello di liberare il fratello maggiore, Dhritarashtra, dai suoi profondi attaccamenti materiali. Dhritarashtra aveva perso tutto il regno e tutti i discendenti nella guerra contro Yudhisthira. Tuttavia, ritenendosi privo di ogni altro rifugio, non provava nessuna vergogna nel ricevere la carità e l'ospitalità del re. Era giusto che Maharaj Yudhisthira mantenesse decorosamente lo zio, ma Dhritarashtra non avrebbe mai dovuto accettare la sua generosa ospitalità. Se lo faceva, era perché pensava di non avere alternativa. E Vidura era venuto proprio per illuminare Dhritarashtra, per elevarlo dalla sua condizione degradata fino al piano superiore della coscienza trascendentale. Infatti è dovere delle anime realizzate liberare i loro fratelli caduti, ed è con questo spirito che Vidura si presentò al palazzo. I discorsi di natura spirituale sono così vivificanti che mentre istruiva Dhritarashtra, Vidura affascinò tutta la famiglia che lo ascoltava con grandissimo piacere, senza stancarsi. Questa è la via della realizzazione spirituale. L'insegnamento deve essere ricevuto con estrema attenzione e se impartito da un'anima realizzata, esso agirà sul cuore dell'essere condizionato, sottraendolo al suo torpore. Colui che si dedica con costanza a questo ascolto giungerà al livello perfetto della realizzazione spirituale. Canto 1, capitolo 13, verso 15.
Abibharad ariyama dandang yathavad angakarishu yavad dhara shudratvang shapad varashasatang yamaha.
Traduzione. Durante i 100 anni in cui Vidura, maledetto da Manduka Muni, giocò il ruolo di un shudra, Ariyama svolse le funzioni di Yamaraj e punì i peccatori. Spiegazione. nato da una Shudrani, Vidura non aveva alcun diritto alla parte di eredità regale che spettava ai suoi fratelli Dhritarashtra e Pandu. Come poteva quindi assumere la posizione di maestro di re e kshatriya di grande erudizione come Dhritarashtra e Yudhishthira Maharaj? Innanzitutto si deve capire che nonostante l'umile nascita, il fatto di avere rinunciato al mondo per consacrarsi alla realizzazione spirituale e di essere stato perfettamente educato nella conoscenza trascendentale da un maestro di autorità incontestata come Maitreya Rishi, lo qualificava pienamente per svolgere il ruolo di acharya, di guida spirituale. Secondo Sri Chaitanya Mahaprabhu, chiunque, un brahmana o un shudra, un grihastra o un sannyasi, possieda la conoscenza trascendentale, la scienza di Dio, è qualificato per diventare un maestro spirituale. Attenendosi alle regole dell'etica, Chanakya Pandit, grande consigliere politico e moralista, sosteneva che non c'è niente di male nel ricevere giusti insegnamenti da una persona di nascita ancora più bassa di quella di un shudra. Questo è un primo aspetto della questione. Ma dobbiamo considerare inoltre che Vidura non era veramente un shudra, ma aveva dovuto soltanto assumere il ruolo per 100 anni a causa della maledizione di Manduka Muni. Vidura era in realtà una manifestazione di Yamaraj, uno dei 12 Mahajan, allo stesso livello di Brahma, Narad, Shiva, Kapila, Bhishma, Prahlad e altri grandi personaggi. Nella sua qualità di Mahajan, Yamaraj ha il dovere di diffondere nell'universo la pratica del servizio di devozione, come fanno Narad, Brahma e gli altri Mahajan. Ma occupato com'è nel suo regno di Plutone, egli ne ha raramente l'occasione. Il Signore gli ha affidato il governo di questo pianeta, situato a molte centinaia di migliaia di chilometri dalla Terra, perché vi conduca tutte le anime colpevoli dopo la morte e là le condanni a varie punizioni, secondo le loro colpe. Se si considera che il numero degli empi supera quello dei giusti, si può capire che Yamaraj ha un compito ben più pesante di quello degli esseri celesti, agenti del Signore Supremo in questo mondo, e che sue responsabilità non gli permettono di lasciare il suo posto neppure per qualche tempo. Tuttavia, egli desiderava diffondere le glorie del Signore, e il Signore gli accordò la grazia di scendere sulla terra nella forma di Vidura per una maledizione di Manduka Muni, e qua giù egli operò col fervore di un grande devoto. Tale devoto del Signore non deve essere visto né come un shudra né come un brahmana, perché si eleva al di là di ogni designazione di ordine materiale. Come il Signore Supremo, che pur assumendo talvolta la forma di un cinghiale o di un Brahma, non è né Brahma né un cinghiale, perché trascende ogni specie di creatura materiale. Può accadere che il Signore e i suoi rappresentanti, i suoi puri devoti, accettino di assumere il ruolo di creature inferiori per salvare le anime condizionate, ma rimangono per sempre situati sul piano trascendentale. Quando Yamaraj discese sulla terra nella forma di Vidura, le sue funzioni furono assunte da Aryama, uno dei figli di Kashyap e Aditi. I figli di Aditi sono 12 e sono chiamati Aditya. Essendo una di queste illustri personalità, Aryama possedeva tutti i requisiti necessari per occupare il posto di Yamaraj durante i 100 anni della sua assenza. Vidura non era dunque un shudra, e non lo fu mai, bensì era più elevato del più puro tra i brahmana. capitolo 13, verso 16.
Yudhishthiro Rabdharajo Drishtva Pautram Kurandharam Bharatribhir Lokaparabhair Mumude Paraya Shriya.
Traduzione. Stabilitosi ormai come sovrano del suo regno e testimone della nascita di un nipote dotato di tutte le qualità necessarie a perpetuare la nobile tradizione familiare, Maharaja Yudhishthira regnava in pace e nella più grande opulenza, assistito dai suoi fratelli minori, tutti perfetti amministratori. Spiegazione. Fin dall'inizio della battaglia di Kurukshetra, sia Maharaja Yudhishthira che Arjuna erano stati afflitti da un'angoscia profonda. Nonostante la riluttanza a uccidere i parenti, era loro dovere combattere perché questa era la volontà suprema del Signore, Sri Krishna. E quando la battaglia ebbe termine, Maharaja Yudhishthira sentiva ancora più di prima incombere su di sé la responsabilità di tanti uomini e animali massacrati, tanto più che non era rimasto nessun erede in grado di perpetuare la dinastia Kuru dopo la morte dei Pandava. La sua unica speranza era il bambino ancora nel grembo di sua nora Uttara. Ma anche lui era stato attaccato da Ashvatthama e se non fosse stato per la grazia del Signore non sarebbe sopravvissuto. Quando lo Stato conobbe di nuovo la pace e l'ordine, dopo quei giorni di oscurità, e Maharaja Yudhishthira poté vedere personalmente sano e salvo il piccolo Parikshit, il re si sentì un po' sollevato dalla sua responsabilità di uomo, anche se la felicità materiale, effimera e illusoria, aveva ben poco fascino per lui. Canto 1, capitolo 13, verso 17.
Evam griheshu saktanam pramatthanam dadihaya atyakramad avigyata kala paramadushtara.
Traduzione. Coloro che nella loro follia si attaccano troppo alla vita familiare, assorbendosi completamente in questo pensiero, saranno impercettibilmente, ma inesorabilmente, vinti dal tempo eterno. Spiegazione. Ora sì che sono felice. Tutto va a meraviglia. Il mio patrimonio aumenta. Lascerò dei beni ai miei figli. Sono arrivato. Quei poveri mendicanti dei sannyasi dipenderanno forse da Dio, ma è da me che vengono a chiedere l'elemosina. Sono evidentemente più potente di Dio. Così pensa nella sua follia il padre di famiglia, accecato dai suoi attaccamenti nel fluire impercettibile del tempo eterno. La durata della nostra vita è già fissata e nessuno può prolungarla neanche di un secondo rispetto alla scadenza stabilita dalla volontà suprema, maestra del tempo. Questo tempo prezioso, soprattutto per l'uomo, deve essere speso con estrema prudenza, perché niente al mondo, neppure una montagna d'oro, costruita pezzo per pezzo con una vita di duro lavoro, può riscattare un solo istante trascorso a nostra insaputa. Ogni secondo della vita umana deve avvicinarci alla soluzione definitiva del grande problema dell'esistenza. Il susseguirsi di nascite e morti ripetute in un ciclo senza fine attraverso le 8 milioni e 400 mila specie viventi. Infatti, L'origine di tutte le sofferenze dell'essere individuale è proprio il corpo materiale, soggetto alla nascita e alla morte, alla malattia e alla vecchiaia. Altrimenti l'essere è eterno, non nato e immortale. Questa è la verità della vita, ma l'insensato lo dimentica e li ignora sia i problemi della vita sia la soluzione a questi problemi, ma si getta al capofitto negli interessi precari della vita familiare senza accorgersi dello scorrere furtivo del tempo eterno che lo avvicina sempre più allo scadere dell'esistenza e non vede alcuna soluzione al grave problema della morte e delle nascite ripetute, della malattia e della vecchiaia. Ecco ciò che si definisce illusione. Questa illusione non ha alcuna presa sull'anima risvegliata da servizio di devozione al Signore. Yudhishthira Maharaj e i suoi fratelli Pandava, per esempio, tutti impegnati al servizio del Signore Sri Krishna, provano ben poca attrazione per i piaceri illusori del mondo materiale. Come abbiamo già sottolineato, Maharaj Yudhishthira era fermamente stabilito nel servizio di devozione a Mukunda, il Libertatore Supremo, tanto da rimanere indifferente persino agli elevati piaceri dei pianeti celesti, che rimangono illusori e temporanei anche nella dimora di Brahma. Essendo eterno, l'essere individuale trova la felicità solo nel regno eterno di Dio, Paravyoma, da cui nessuno torna più in questo mondo di nascita, malattia, vecchiaia e morte. Perciò le comodità e i piaceri, non offrendo alcuna sicurezza di eternità, non possono essere che illusori per l'anima immortale. Colui che coglie fino in fondo questa verità fondamentale possiede la vera conoscenza. Egli saprà sacrificare tutti i piaceri materiali per raggiungere l'unico fine desiderabile, il Brahma Sukha, la felicità assoluta. Questa è la felicità che cercano i veri spiritualisti. E come tutti i piaceri del mondo non possono saziare un affamato se manca il cibo, così tutte le gioie materiali non sapranno distrarre chi ha fame di felicità eterna e assoluta. L'insegnamento racchiuso in questo verso non è dunque rivolto a Maharaj Yudhishthira, ai suoi fratelli o a sua madre, ma a coloro che sono confusi come Dhritarashtra e per i quali specificamente Vidura venne qua giù a giocare il ruolo di precettore. Canto 1, capitolo 13, verso 18.
Vidurasthadabhipretya dhritarashtram abhasata rajan nirgamyatan sigram pasyedam bhayamagatam.
Traduzione. Mahatma Vidura conosceva questa verità, perciò si rivolse a Dhritarashtra con queste parole. Oh re, ti prego, abbandona subito questa residenza. Non indugiare un secondo di più. Non ti accorgi di come la paura si è impadronita di te? Spiegazione. La morte crudele non risparmia nessuno. Si tratti di Dhritarashtra o di Maharaj Yudhishthira. Così l'insegnamento spirituale destinato al vecchio Dhritarashtra si applicava altrettanto bene a Maharaj Yudhishthira, più giovane. In realtà, tutti gli abitanti del palazzo, compreso il re, i suoi fratelli e la loro madre, erano avvinti dalle parole di Vidura, dirette soprattutto a guarire Dhritarashtra dal suo eccessivo materialismo. Il termine Rajam, rivolto a Dhritarashtra, merita un'attenzione particolare. Dhritarashtra, essendo il maggiore della famiglia, rappresentava l'erede legittimo al trono di Hastinapur, ma cieco dalla nascita dovette rinunciare a questo diritto. Questa rinuncia forzata causò in lui una frustrazione incancellabile e alla morte di Pandu, il fratello minore, per addolcire la sua amarezza, formulò un piano allo scopo di allontanare dal regno i nipoti ancora minorenni che aveva in tutela e insediare sul trono i propri figli, di cui Duryodhana era il maggiore, diventando così re lui stesso per interposta persona. Animato da queste ambizioni imperiali, Dhritarashtra, con la complicità del cognato Shakuni, ordì una serie di intrighi che fallirono tutti per la volontà del Signore. E ora, al termine della vita, dopo aver perso tutto, uomini e ricchezze, pretendeva ancora di essere re facendo valere il proprio diritto di anzianità su Maharaj Yudhishthira. Quest'ultimo, per senso del dovere, lo manteneva con tutti gli onori regali, tanto che Dhritarashtra trascorreva spensieratamente quei giorni ormai contati che gli rimanevano da vivere, illudendosi di essere il re, o almeno lo zio regale dell'imperatore Yudhishthira. Vidura, persona santa, e per di più naturalmente obbligato e affezionato verso il fratello maggiore Dhritarashtra, desiderava sottrarlo al suo torpore, risvegliarlo alla realtà, mostrargli che non era altro che un falso re, corroso dalla malattia e dalla vecchiaia. È quindi un sarcasmo che Vidura rivolge a Dhritarashtra il titolo di re. Ogni essere in questo mondo è schiavo del tempo eterno, perciò nessuno può pretendere di essere re. Il titolo di re spetta a chi ha il potere di comandare. Un famoso re inglese voleva governare anche sul tempo e sulla marea. Ma il tempo e la marea non obbediscono ai re di questo mondo. Sono dunque falsi re questi. Ed è ciò di cui deve rendersi conto Dhritarashtra, considerando anche i sintomi funesti della sua fine imminente. Vidura gli chiede di abbandonare subito il palazzo se prova anche minimamente il desiderio di sfuggire all'inquietante destino che incombe su di lui. Vidura non ha bisogno di rivolgere simili parole a Maharaj Yudhishthira perché sa bene che un sovrano come lui è consapevole dei pericoli di questo mondo precario, e che anche in sua assenza prenderebbe in tempo i provvedimenti necessari a sottrarsi in modo definitivo al condizionamento della materia. Avete ascoltato lo Srimad Bhagavatam di Krishna Devaipayan Vyasa, edizioni Bhaktivedanta, con verso sanscrito originale, traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Un programma di RKC, Radio Krishna Centrale, a cura di Yadunandana Das e Reva Tirupeshwari Devi Dasi. Per informazioni visitate il sito radiokrishna.com.